saluto cordialmente tutti, gratis e venuti, cattiviti non è detto. Possiamo dire perché non ci sono. Devo innanzitutto complimentarmi perché so che è avvenuto il lavoro di gruppo e per quanto ho intuito il gruppo ha lavorato molto bene, i gruppi hanno lavorato bene. Credo che sia essenziale la ripresa in gruppo, perché sapete che il nostro metodo è proprio questo. L'annuncio, spesso sintetico, la riflessione personale o familiare con la scheda e poi la comunicazione della fede. Il gruppo non è un incontro di approfondimento, di studio, di discussione, è di comunicazione, cioè dove ciascuno dovrebbe comunicare ciò che ha capito, ciò che gli è servito, è reciproca edificazione col gruppo. Quindi capite, non è un gruppo di studio, anche se lo studio è una cosa opportuna, però quell'incontro successivo è bene che sia di comunicazione della fede. Questo lo ritengo molto importante, perché la notizia va al cervello, la comunicazione della fede va al cuore. Noi abbiamo bisogno soprattutto di essere interpellati nel cuore. Come il Papa continua a dire in questi ultimi tempi, bisogna risvegliare nel cuore la fede. Non più solo la notizia, l'informazione, ma proprio la chiamata, la fede, diventa importante in quest'anno della fede. Mi permetto anche di dire che io accetto suggerimenti, osservazioni, critiche, tutto ciò che voi pensate sia meglio in questo nostro lavoro, fatelo per venire. Cioè non concepiamo questi nostri incontri come uno che parla e gli altri che ascoltano, ma come un cammino insieme di reciproca edificazione e reciproco aiuto. Quindi ciascuno è corresponsabile della catechesi e per il tipo di presenza che dà e per il fatto che è presente e è corresponsabile anche quando è assente. L'assenza sottrae al gruppo, al cammino, una presenza che potrebbe essere di testimonianza, di buon esempio, di approfondimento, di amicizia, eccetera. Ecco, questo è ciò che mi premeva dire. Mi ha detto anche di avvisare che in dicembre il secondo gruppo è il 17, sì. Non è il 24, perché credo che nessuno abbia voglia della vigilia di Natale trovarsi un po'.
Noi abbiamo già il 17.
Ecco, per cui dopo
era già segnato 17.
Ecco, però mi ha detto di ricordarlo ugualmente.
Perché passano solo 7 giorni anziché 14.
Benissimo. Mi è stato fatto notare che la mia relazione è troppo sintetica e troppo breve. È la prima volta che mi dicono questa cosa. Non provocatemi perché potrebbe essere rischioso. Preferisco essere sintetico per passare alcuni concetti e dopo la elaborazione è compito vostro. La scheda è fatta appunto per questo. Infatti la scheda è molto più complessa delle cose che dico io. Io chiarisco alcuni concetti, vorrei chiarire alcuni concetti, mentre poi dal concetto potreste fare delle analisi appunto guardando la scheda. Entro nella catechesi stasera con un testo che conoscete, ma è fondamentale, che diventa appunto il punto di riferimento per capire tutto il tema che affronteremo stasera, che è il tema della rivelazione. Tra l'altro è il secondo capitolo del catechismo della Chiesa Cattolica. Ho visto che cosa di istruzione, sono andato in libreria, ho chiesto, mi hanno detto che mi hanno venduti moltissimo. Forse abbia fatto 1 milione, per fortuna. Il Papa tanto ha comandato. L'anno della fede è l'anno del risveglio della fede, non della conoscenza solo, del risveglio della fede. Con riferimento a 2 testi fondamentali, il Vaticano II, il Concilio e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Per quanto è possibile, diffondiamolo e aiutiamo le persone che l'acquistano, ne aiutiamo ad accostarlo intelligentemente. Io per le prime relazioni, infatti, articoli, poi salterò sempre dal catechismo, ma non consecutivamente, perché ho preso un altro binario, non diverso, ma più urgente dell'immediato, ecco, diciamo così.
Iniziamo. Permesso, Don Franco, sarebbe possibile che lei ci indichi, appunto, lei diceva un po' di qua e un po' di là, io vorrei volentieri e con piacere seguire i suoi ragionamenti che sono scritti sul comprato apposta, noi l'abbiamo comprato apposta, di indicarci dove possiamo trovare i suoi.
Certo, spero di ricordarmi, però c'è un'indicazione importante. Il catechismo, in fondo, nell'ultima parte, ha molte pagine con l'indice analitico. Indice analitico vuol dire che cercando una parola ti dà tutti gli argomenti che esplicitano la parola. Per esempio, il termine comunione lo prendi dall'indice e ti dà tutti i rimandi sul catechismo. Questo non per non fare quello che dice lei, ma per dare un suggerimento utile, per cui io dico una parola che non si capisce molto bene, credo stesso possa succedere anche. Un concetto che magari non è spesso bene, annotatelo, poi dall'indice analitico sul catechismo ne trovate la trattazione molto più ampia, molto più precisa, molto più scientifica. D'accordo? Quando si ascolta la parola di Dio, si ascolta Dio. La parola è come un sacramento. Quando ci accostiamo all'Eucaristia, non mangiamo del pane e del vino, ma accogliamo il corpo e il sangue di Cristo. Quando ascoltiamo la parola di Dio, non accogliamo un concetto, un'idea, sia pure molto bella, molto vera, anche, ma la parola di Dio è il sacramento, è il veicolo della venuta di Dio. Per cui l'ascolto della parola deve portare in noi l'incontro col Signore, l'ascolto del Signore che ci parla e accogliendolo ci elabora di dentro, ci interpella di dentro, ci converte. Con questo spirito ascoltiamo. Il principio era la parola, era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne dalla sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dunque, nel primo incontro, i catechesi, non la premessa, abbiamo affrontato il tema dell'uomo capace di Dio. L'uomo è capace di Dio, è desideroso di Dio, è in cerca di Dio. L'uomo sa che ci deve essere una realtà che lo precede, che lo ha generato. Io pensavo in questi giorni all'universo e mi domandavo: chi può aver fatto l'universo? Pensate alle miriadi, milioni di stelle, e nell'universo la Terra dove c'è? Chi ha fatto l'universo? La risposta è: nessuno. Allora l'universo è l'origine di tutto, è Dio, oppure un'altra realtà ha fatto l'universo. E questo è Dio. L'uomo che ragiona non può fare questo ragionamento. L'uomo che ha dentro un bisogno di amore fortissimo, e noi siamo fatti per amare, e quindi abbiamo dentro il bisogno di amare, di essere amato, e tutti siamo consapevoli che nonostante il tanto, tantissimo amore che esprimiamo e riceviamo, non si esaurisce la sete d'amore, l'amore di cui noi siamo portatori ci dice che l'amore c'è. C'è una realtà che è l'origine dell'amore. Quindi, la scorsa volta dicevamo che l'uomo, nella sua esperienza, nella sua intelligenza, nella sua affettività, intuisce che ci deve essere Dio, o meglio, chiamiamolo come si vuole, ma una realtà che è l'origine di tutto ciò che esiste, che è l'origine anche di ciascuno di noi. L'uomo è in cerca di Dio, e da sempre l'uomo è in cerca di Dio, da sempre. Ma e qui è l'incontro di questa sera. Noi sappiamo, e ormai ne siamo certi, perché la fede ce l'ha insegnato, noi sappiamo che prima dell'uomo in cerca di Dio, c'è Dio in cerca dell'uomo. Dio è prima dell'uomo. E l'uomo c'è perché Dio l'ha voluto. Dio viene incontro all'uomo, Dio parla agli uomini. Questo diventa fondamentale. Leggo in sintesi quello che voglio dire. Per mezzo della ragione naturale, l'uomo può conoscere Dio con certezza, partendo dalle sue opere, scorsa volta. Ma esiste un altro ordine di conoscenza a cui l'uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, quello della rivelazione divina. Per una decisione del tutto libera, Dio si rivela e si dona all'uomo, svelando il suo mistero, il suo disegno di benevolenza prestabilito da tutta l'eternità in Cristo a favore degli uomini. Egli rivela pienamente il suo disegno inviando il suo figlio prediletto, nostro Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Questa è la tesi che affrontiamo questa sera. L'uomo cerca di Dio, d'accordo. però Dio cerca nell'uomo. Dio parla e Dio viene. Dio manda suo figlio. Dio dona lo spirito. Questo è il contenuto centrale della nostra fede. È la rivelazione. Dio si manifesta. Dio si comunica, si fa conoscere, si fa vicino all'uomo, in cerca dell'uomo. Ciascuno di loro lo può dire con tutta forza: Dio è in cerca di me, io sono perché lui mi ha voluto e ha voluto me e ha voluto te, ma io e te non siamo la stessa cosa. Quindi con tutto il suo amore ha voluto me, con tutto il suo amore ha voluto te, e tutto questo dentro un disegno che noi non conosciamo, ma davanti al quale siamo stupiti. Se mi ha voluto, perché? Cosa c'entro io nel creato? Cosa c'entro io nella storia del mondo? Io c'entro. Ecco la dignità di ogni esistente, di ogni uomo. Nessuno è inutile, nessuno. Ciascuno di noi è portatore di un disegno, portatore di un messaggio dentro un progetto che solo Dio conosce e che noi conosceremo, se non falliremo nella chiamata. Conosceremo lo stesso, anche se falliremo, conosceremo il fallimento. Ecco, Dio si è rivelato, Dio ha parlato, e la rivelazione di Dio è avvenuta con gesti e con parole. Dio opera e parla costantemente, costantemente. Parole e opere sono l'intervento di Dio nella storia. E Dio interviene così perché ha in mente un disegno che noi lo intuiamo, anche se Gesù, poi vedremo, ce l'ha spiegato. Dio ha in mente questa cosa. Lui che è Padre, Figlio e Spirito, che è una comunità di amore, vuole coinvolgere in questa comunità d'amore altri. Non al posto dello Spirito Santo e al posto del Figlio, ma questo amore di Dio è un amore diffusivo, comunicativo, è un amore che vuole accogliere. Ecco il senso della creazione. Dio ha creato il mondo, soprattutto ha creato l'uomo per chiamare l'uomo alla comunione con Dio. Questo è il disegno di Dio. Non per niente Dio ha creato l'uomo a immagine di Dio e ha immesso nell'uomo il bisogno d'amore, cioè la capacità di ricevere il dono di Dio che chiama. E vediamo, addirittura Dio ha pensato una comunità di persone che si raccolgono in comunione tra di loro intorno al suo figlio Gesù. È la comunità della Chiesa, il cui compito è quello di raccogliere gli uomini che ascoltano l'annuncio dell'amore nella comunione ecclesiale, comunione ecclesiale che già ha comunione col figlio di Dio e che in prospettiva è comunione trinitaria. Non per niente la Chiesa è immagine della Trinità. La Chiesa immagine dell'Italia, cioè Dio che chiama in Gesù Cristo, il mondo eccetera. Questo è molto importante, questo è il disegno di Dio. Allora, la storia del mondo di cui la Bibbia ci parla, e la chiamiamo quindi storia della salvezza, è proprio questa storia di un Dio che vuole come interlocutore e come amico e come comunione, vuole l'uomo, vuole l'umanità. Per cui il nostro destino non è il cimitero, il nostro destino è entrare in questo disegno di comunione di Dio. Ciascuno di noi è chiamato alla comunione, certo, nella misura in cui l'uomo incomincia a capire il vero amore, la carità. La carità continua a identificare me uomo con la mia umanità fatta per amare. Il peccato invece, il non amore, continua a distruggere la mia umanità fatta per amare, fino a distogliermi dal disegno di Dio, ammesso che qualcuno riesca a distogliersi dal disegno di Dio e Dio non decide di salvare tutti. Secondo Gesù, questo è il mistero di Dio, il suo commento di Dio salva tutti. Anche se si parla dell'inferno, eccetera, questo non tocca a deciderlo, è nelle mani di Dio. Ebbene, Dio inizia una storia d'amore, una storia di conquista. Questa storia inizia con la creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Già, i primi chiamati alla comunione con Dio sono Adamo ed Eva. In comunione tra di loro, in comunione con Dio. E Dio comincia a educarli, indicare una strada. Loro si oppongono. Il primo peccato. Il primo peccato allontana l'uomo, mette una barriera tra l'uomo e Dio. Infatti vengono allontanati l'immagine dal paradiso, la Bibbia va letta, anche se nelle sue immagini, vengono allontanati dal paradiso. E sappiamo che questo peccato incide poi sui figli di uccisione, eccetera. Dio non si rassegna a questo. E allora incomincia, riprende la storia della convocazione. Cioè riprende quel suo cammino di convocare, di invitare gli uomini a capire la vocazione dell'amore e a capire il mistero di Dio. Bene, questa chiamata di Dio all'uomo perché entra nella comunione è appunto tutta la storia della salvezza di cui la Bibbia ci parla ampiamente. La Bibbia è la storia dell'amore di Dio in cerca dell'uomo, fino al punto di Gesù Cristo, e poi appunto diciamo. E questa storia ha delle tappe particolari. Dio chiamati per gli uomini, hanno peccato, Dio riconvoca e riconsola, ma gli uomini peccano ancora, allora Dio interviene per punire la faccenda di Noè, dell'arca, ma salva Noè e i familiari per continuare a richiamare l'umanità, e l'umanità ancora poi pecca e Dio la chiama Abramo. Abramo fa un'alleanza perché Abramo diventa il padre della fede di tutti, perché gli uomini si convincano che Dio ama, e amare Dio vuol dire rispondere a Dio, cioè la fede come risposta a Dio che chiama. E dopo Abramo ancora gli uomini peccano e la storia continua e Dio continua a convocare. Ecco, questo è il punto fondamentale. Dio non si rassegna, Dio ha deciso di salvare l'umanità, però non ha deciso di distruggere l'uomo, gli lascia la libertà, e la libertà dell'uomo gioca anche nel rapporto con Dio come opposizione a Dio. E tutta questa storia di rivelazione, di chiamata, dove Dio è continuamente innamorato dell'uomo attraverso i profeti, attraverso i saggi, continua a chiamare a un punto decisivo della storia, che è l'incarnazione di Gesù Cristo. Dio, che ha tanto amato il mondo, ha mandato suo figlio come salvatore del mondo. Gesù entra nella storia per riportare l'umanità a Dio. E Gesù rivela il mistero di Dio. Gesù rivela il mistero di Dio. Beh, anzitutto la sua persona. È Dio che diventa uomo. Già l'incarnazione dice la assoluta volontà decisiva di Dio. Non solo chiama, non solo legge, non solo rimprovera, non solo castiga, non solo abolisce. Dio è la sua storia. Gesù è la rivelazione del mistero di Dio. Dio che diventa uomo. Diventa uomo perché l'uomo diventa Dio. Questo è il discorso. Quindi Gesù con il mistero dell'incarnazione rivela il volto di Dio e l'intenzione di Dio. E poi Gesù con tutta la sua vita parla di Dio, parla dell'uomo, parla dell'amore, parla della verità, parla della giustizia, parla del futuro del mondo, parla del giudizio finale. Gesù accosta l'umanità per convocare l'umanità. E addirittura Gesù compie questo gesto fondamentale di convocazione, che è il gesto più definitivo della storia, che è il gesto della croce. Gesù per recuperare l'umanità e per compiere la volontà di Dio, per compiere la volontà di Dio, Gesù accetta il mistero della croce. Per cui la croce è il punto più alto, più definitivo, l'abbiamo meditato domenica questo, ed è importantissimo, è il punto più definitivo di Dio che vuole salvare il mondo. È disposto a tutto, è disposto a giocare la vita di suo figlio. E Gesù diventa allora il figlio di Dio che muore per la salvezza del mondo. E qui è molto bello fermarci un attimo a guardare il mistero della croce. Cos'è la croce? La croce è anzitutto il volto di Dio. Molto bello questo della Trinità in croce. Il volto di Dio, ce ne siamo già detti questa cosa. Il volto di Dio perché è il Padre che ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio. Infatti ogni volta che vediamo la croce, soprattutto certe rappresentazioni, vediamo il Padre, Gesù in croce, il Figlio che ha tanto amato il mondo da donare la sua vita. Non c'è amore più grande che dare la vita per la persona amata. E tra il Padre e il Figlio c'è il dono dello Spirito. Gesù emise lo Spirito, il dono dello Spirito. Quindi nella Pasqua di Gesù avviene il grande evento di riconciliazione del mondo con Dio e la rivelazione di qualità, perché potremmo dire il mistero della croce è l'espressione più alta dell'amore, dell'amore di Dio per il mondo. Non sapete cos'è l'amore? L'amore è il dono di sé. L'amore è Dio che si dona, Dio che dona il suo figlio, Gesù che si dona, lo Spirito che è il dono di Dio per la salvezza del mondo. Quindi la croce è il segno dell'amore. La croce allora è il luogo fondamentale della riconciliazione, del perdono. Quando noi domandiamo perdono al Signore ci vediamo la croce. Quando noi ci confessiamo ci pieghiamo davanti alla croce. E il Signore ci dirà, oggi sarai con me in paradiso, oggi cancelliamo, sarai con me in paradiso. Cioè, con quell'evento di adorazione della croce, l'uomo viene ammesso già alla comunione con Dio. Capite? Addirittura la croce diventa, per il cristiano, allora la legge fondamentale della vita. La legge fondamentale della vita del cristiano non è il dominio, non è l'autonomia, non è la presunzione, non è la solitudine, ma è la comunione. Ma la comunione il cristiano la realizza nella misura in cui dalla croce attinge il messaggio della sicurezza di Cristo. Cosa vuol dire seguire Cristo? Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua. Prenda la croce e mi segua. Cioè, a seguire Gesù Cristo vuol dire allora entrare logicamente, seriamente, intensamente, nella logica della croce. Che è sostanzialmente nient'altro che la logica dell'amore. Che Chi cerca la sua vita la perde. Chi dona la sua vita la ritrova. Capite come torna il discorso? Dio comunione che si dona, dà testimonianza dell'amore, annuncia la comunione, chiama l'uomo alla sequela, l'uomo che segue Gesù, che ascolta Dio, entra nel mistero della comunione e viene salvato. Però occorre davvero che ci sia questo legame essenziale e fondamentale con Gesù in croce. E cos'è la rivelazione? È questo scendere di Dio per amore fino alla croce di Gesù per incontrare l'uomo e portare l'uomo dentro la redenzione, dentro la salvezza, per coinvolgere cioè l'uomo nel mistero della comunione, per renderlo partecipe del mistero della Trinità, per renderlo davvero accogliente Dio. E allora sto per terminare, i concetti sono molto forti, ma hanno proprio sedimentati. Allora voi capite che con la rivelazione Dio ha manifestato il suo mistero. Questa rivelazione arricchisce il pensiero del cuore umano. Capisci chi è Gesù con questa rivelazione e soprattutto con questa rivelazione noi comprendiamo cos'è il cristianesimo. Il cristianesimo è essenzialmente questo, l'autocomunicazione di Dio per coinvolgere il mondo nel mistero della comunione, della partecipazione alla vita, al pensiero, alla verità, alla bellezza di Dio. Certo, per contemplare la croce, occorre contemplare il volto di Gesù, ascoltare la sua parola, accogliere la presentazione che il Padre fa di Gesù, cioè la croce. Occorre abitare in lui, al centro del disegno di Dio, come il luogo convocante, liberante e salvante, ci sta Gesù. Ecco, l'anno della fede, la cosa sottolinea con un'insistenza commovente, l'anno della fede deve essere il risveglio del cuore, neanche della mente, del cuore, perché il cuore è come della mente. Il risveglio del cuore è una visione lucida, forte, decisa per Gesù Cristo. Neanche per Dio, ci fa già l'altra volta. Il cristianesimo è la sequela di Cristo. Ed è in Cristo che noi arriviamo a Dio. Ed è in Cristo che noi arriviamo all'uomo. Quindi questo forte richiamo all'importanza di Gesù Cristo come Redentore. E anche il Gesù del discorso della montagna. Il Gesù crocifisso, risorto. La Pasqua è al centro della vita cristiana. Qui dobbiamo pur verificare che non siamo stati educati a questo centro. Siamo stati educati, a studiare il catechismo, studiarlo magari anche non viverlo, a celebrare, a fare la carità, a curare la chiesa, a servire gli ammalati, a essere buoni, a confessarci per i peccati mortali. Quando uno fa questo è un buon cristiano. E no! Il buon cristiano è un discepolo di Cristo. E il discepolo di Cristo avrà poi tutto il resto. Ma questo è il punto. Per quella domanda dentro di noi rimane: fino a che punto Cristo è dentro di me? Io sono suo discepolo, sono suo contemporaneo. Come la memoria di Cristo nei miei rapporti con gli altri, con mia moglie, con mio marito, con mio figlio, con il mio collega, con il mio amico. Come vivo la presenza di Cristo? La vivo collocandomi sulla croce o mettendomi in croce? La vivo in un atteggiamento di amore o di indifferenza? Di difesa. Ecco, il cristiano ha dentro questo problema. prendere la forma di Cristo. E la forma di Cristo è la forma del crocifisso, è la forma della croce. La stessa Eucaristia è la forma della croce. Al centro della vita cristiana ci sta Gesù crocifisso. E risorto, ma il crocifisso è risorto. Il passaggio alla risurrezione è attraverso la croce. Quindi il passaggio alla salvezza, alla redenzione, alla conversione è Gesù Cristo. E allora concludiamo con la rivelazione: Dio viene incontro al cuore inquieto dell'uomo. Il cuore inquieto dell'uomo è inquieto perché è insoddisfatto, perché ha bisogno d'amore, non trova l'amore, perché è segnato dal peccato, perché non sa cosa scegliere, non sa cosa dire. Gesù. Gesù è il punto. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la luce del mondo. Cristiano crede in Gesù Cristo. Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo allora non è l'ecclesiasticità, come posso dire. Ah, mettiamo su una bella chiesa, la decoriamo, la teniamo pulita, la teniamo bella. Bellissimo. Tutto questo è una premessa. Il centro è la visione lucida, decisiva, etica, di coscienza, quindi, di Gesù Cristo, che va conosciuto, va conosciuto. E sono due modi per conoscere il Signore Gesù. Potrei dire tre. Due modi. Il primo è contemplare la croce. Secondo, contemplare la croce. Secondo è la parola di Dio. Terzo è testimoniare gli altri. Quando noi abbiamo dentro il desiderio di comunicare agli altri un accento di fede, dobbiamo dire che noi abbiamo la fede. E quando facciamo questo, la nostra fede cresce. Capite allora il cristianesimo cos'è? Che va al midollo dell'uomo, alla coscienza dell'uomo. Non pure la forma esteriore. Siamo stati troppo educati all'esteriorità cristiana, a contarci la messa. Certo, è giusto contarci. Però può venire chiese